Ed eccoci qua con Sergio Maglietta, ciao, ben trovato.
Ciao a tutti.
E allora, insomma, Sergio Maglietta, voce sax dei Bisca, gruppo nato negli anni Ottanta che continua tra cambi di formazione e di genere a rimanere vivo e vitale, coltivando, parafrisandogli l'odio di qualità. Il disco nuovo si intitola Stato di Grazia ed è uscito per Soundfly, ovvero Bruno Savino. E, insomma, ben trovato innanzitutto.
Ben trovati a voi.
Ecco, insomma, tu e Elio Manzo siete tra i fondatori storici del gruppo, che c'erano sin dall'inizio, e da allora sono cambiate diverse cose. Ma ti chiedo, cosa per voi è il vero filo rosso che mette assieme tutti questi anni, pensando al vostro approccio alla musica?
Ma è molto difficile. Diciamo che è un approccio, è un atteggiamento, è un po' un modo di essere, di stare al mondo, che è condizionato naturalmente dalla tua esperienza, oltre che dai tuoi cromosomi. Bisca nasce nell'anno del terremoto, e per me questa cosa va, travalica il simbolico. Diciamo che noi siamo figli di una frattura, e riproduciamo nel nostro approccio, nella nostra musica, questa frattura, che è poi la frattura tra l'era, io la chiamo l'era analogica, e quella digitale, che è quella che ci vede coinvolti in questo momento, in questo triste momento, diciamoci la cosa com'è.
Sì. Ecco, dove inizia Stato di Grazia? Qual è stata la prima canzone completata?
Ma è stata una cosa un po' strana, perché era da un po', erano più o meno 7 anni che non facciamo qualche cosa, sì, di nuovo, e ci eravamo messi in studio cercando di fare un po' il punto sulla situazione, io e Elio principalmente, e piano piano si sono aggregate altre persone. Il punto di partenza è stato questo pezzo molto, per me, molto violento, che si chiama Odio. Ed era un ritornare. Noi già con il 99 avevamo fatto un pezzo che si è dedicato all'odio, si chiamava Odio, appunto. Mm-hmm. Ed è, tra l'altro, è stato il primo pezzo in cui Bisca e 99 Poste hanno intrecciato le note. Però l'argomento dell'odio era una cosa sulla quale mi ero ripromesso di ritornare, e in questo momento per me è la chiave di volta che spiega la situazione politica e culturale di questo momento. Tant'è vero che oggi senti continuamente parlare di questa melassa merdosa contro l'odio, come se l'odio fosse un disvalore. Per me l'odio è assoluto, essendo un comunista nell'anima, sì. L'odio rappresenta un valore assoluto da coltivare. Il problema dell'odio è semplicemente nella sua qualità. Sì. L'odio deve essere il prodotto di un amore, tra virgolette, di una cura. Bisogna coltivare il proprio odio, bisogna, sì, farlo crescere, bisogna preservarlo dallo spreco. Tu pensa, tutte le persone che vivono l'odio come dimensione superficiale, scema, i razzisti, hanno molto, molto poco ritegno, molta poca considerazione del loro odio. Io invece lo amo il mio odio, lo coltivo, cerco di tenerlo lontano dai suoi nemici. I nemici dell'odio sono la menzogna, è il buonismo, sono i finti comunisti, no? I democratico cristiani, il Movimento 5 Stelle, questi sono i nemici dell'odio.
Certo, bene. Ecco, e chi sono i Bisca oggi? Come è formata la band? Come l'avete messa assieme?
Guarda, dal vivo ci stanno tre, c'è una chitarra, una seconda chitarra che è praticamente il doppione di Elio, Michelino, che viene dalla generazione del punk a Napoli, una cosa, sì, fantastica, perché lui e Elio insieme sono proprio una curiosità proprio della natura, perché sono una forza della natura. Tra l'altro Io ho capito col tempo, oramai è passato un bel po' di tempo per cui posso fare anche delle ricognizioni sulla mia storia, che noi siamo un po' dei testimoni di un'era che non c'è più. Il nostro modo di vivere la musica, sia come fatto culturale ma sia proprio come specifico sonoro, è una cosa che non trova più equivalente, perché per dirti, Elio viene dalla cultura degli anni 70, del rock, del periodo elettrico, io dalla soul, dal jazz, cioè, tutte esperienze che sono intimamente fisiche, analogiche, nel senso proprio di vibrazione che entra in empatia col reale. E oggi questa cosa non esiste più, cioè non c'è, semplicemente non c'è, non è neanche un discorso di dire più bella o più brutta, è proprio un'esperienza che manca.
Ecco, bene, e adesso come suddividete i vostri compiti compositivi?
Ah beh, io faccio un po' come i due carabinieri, io sono quello che parla, Elio è quello che scrive, no? Scherzo, diciamo che abbiamo dei momenti in cui ci incontriamo, facciamo dei progetti, non solo Bisca, in comune, e poi ci scambiamo, fortunatamente da questo punto di vista ci siamo dati il meglio delle possibilità tecnologiche, perché man mano che facciamo progredire la composizione ci scambiamo i file, per cui dopo al quinto settimo passaggio diventano una cosa molto articolata e ricca, e questa cosa ti permette di abbattere tutti quei costi di produzione che anticamente rendevano quasi impossibile fare un'autoproduzione senza farsi del male economicamente, perché gli studi di registrazione costavano una cifra blu. Oggi invece con la passione, con l'intelligenza, con le capacità e con un minimo di attrezzatura riesce a ottenere un risultato notevole.
Certo, benissimo. L'ultimo volo, insomma, la canzone che apre il disco è in pratica la descrizione di un automa senza anima che va verso la sola direzione che conosce. La melodia è scandita come un passo inesorabile, senza freni, fino al finale con i fiati, i bassi intensificati che, assieme alle sfumature della voce, raccontano di un gesto estremo, ma senza dolore, quasi sfacciati. Come è venuta fuori?
Allora, questo mi rendo conto che questo pezzo deve avere qualche problema di evidenza, perché per me questo pezzo parla di un Top Gun israeliano, e ci ho cercato di ho raccontato gli ultimi istanti di vita di un fanatico sionista che va col suo aeroplano a fare la sua ultima missione assassina. No, lo dico perché anche sul manifesto, per dirti, il fatto che sia dedicato a un israeliano e a un sionista per me è fondamentale, perché sennò diventa un pezzo che quasi non si capisce.
Ma si capisce. Io dicevo appunto la descrizione di un automa, ma è sempre comunque un israeliano che appunto va a morire.
Esattamente. È la classica personificazione del sionista moderno, cioè una persona, si è parlato nel passato della banalità del male, oggi noi la banalità del male è esattamente interpretata da Israele, dagli israeliani, dalla cultura israeliana che continua a rovesciare l'antisionismo, l'antiebraismo come scusa per poter perpetrare qualsiasi nefandezza sui palestinesi. Questa cosa è il nuovo paradigma, cioè è un po' il rovesciamento, così come oggi parlare di odio significa dire io sono contro l'odio, quindi dice questo buon sentimentalismo fesso, ecco. Così gli israeliani hanno rovesciato il loro aver subito la Shoah e tutte le persecuzioni dei nazisti in una nuova forma di persecuzione, e questa è una cosa che la storia non l'assolverà mai. Cioè, tu immagini tra 100 anni che cosa potranno mai dire gli israeliani di fronte alla storia, che gli diranno: ma voi avete sterminato un popolo, vi siete accaniti contro delle persone la cui unica colpa era quella di abitare nel posto che voi avevate deciso di occupare. E loro non potranno dire niente, perché hanno riproposto lo stesso meccanismo di cui sono state vittime, con in più l'aggravante di avere costruito su questa cosa una potenza che oggi è anche, e non dimentichiamocelo, gli israeliani sono la punta avanzata della tecnologia dell'annichilimento e del controllo e della soppressione di un altro popolo. Sono quelli che elaborano le strategie più fetenti e più perfide, sia di manipolazione sia di intervento proprio sulle popolazioni civili. Pensa a quello che fanno a Gaza tutti i giorni, il rapporto con l'infanzia, cioè che è una cosa aberrante, sì. è un abominio rispetto al quale la cultura occidentale ha completamente deposto il senso critico. Lo vedi nel comportamento di tutte le pseudodemocrazie occidentali che vedono in Israele, si allineano a raccontare questa menzogna della culla della civiltà, della democrazia in Oriente. È un abominio che continua a esercitare il suo potere di ricatto sull'Europa, che ha delle responsabilità enormi, storiche, ma sulle quali si è costruito un ulteriore abominio.
Bene, e poi c'è lo sperma del diavolo in una versione diversa dalla title track del disco del 96, come anche la macchina estrapolata da quel disco. Come mai, ti chiedo, le avete volute riprendere per questo disco?
Ti devo dire la verità, questo è un nostro vizio. Questo fatto di ritornare, certe volte scherzando mi hanno chiesto, ma come mai poi rifate tanti pezzi diversi con lo stesso testo? E la ragione è semplice, perché ho certe volte ho la sensazione di non avere centrato perfettamente lo spirito del testo con un certo arredo sonoro, oppure semplicemente perché mi piace fare più pezzi con lo stesso testo anziché fare sempre la stessa canzone che cambia il testo, come fanno.
Ci senti più musiche diverse, insomma, sulle stesse parole.
Anche è proprio come se fossero arredamenti, vestiti diversi, ecco. Uno esce la mattina, sei sempre tu, però un giorno ti vesti in un modo, un giorno ti vesti in un altro.
Va bene. Poi abbiamo il piano di Monk, che inizia languida e a passi felpati con questa nota solitaria, fino all'arrivo del turbinio degli strumenti e delle voci che raccontano poi il carattere di Monk, che poi è Thelonious Monk. Insomma, il finale lasciato al sax, alla tromba e alla batteria, che spiegano poi le ali. Come è venuto fuori?
Ma io sono un fanatico da sempre di Monk, per me è stato una specie di nome tutelare, condivido con lui, credo, non l'ho conosciuto personalmente, di questo mi rammarico, però musicalmente mi sembra, se io avessi suonato il pianoforte credo che avrei suonato come lui, o meglio, se avessi suonato il pianoforte avrei provato a suonare come lui, cosa che per esempio con il sassofono, pur avendo dei riferimenti precisi, non mi è mai saltato in testa di suonare come Charlie Parker, anche perché credo che non ne sarei mai stato capace, pure amandolo alla follia. Monk invece c'ha questo fatto di se ti prende non ti lascia a scampo, e ti cambia il cervello, è come un virus, cioè è modernissimo in questo senso, perché è musica che ti porta fuori dalla musica e non ti lascia più.
Benissimo, e poi c'è La Notte, un'altra canzone dal vostro passato, stavolta da Evoluzioni. Insomma, il vostro disco precedente a questo, una canzone che sa descrivere lo stato d'animo del girovago, che si appropria di tutte le malinconie abbandonate durante il giorno, velocemente, insomma, nella quotidianità. I tempi si dilatano con questi fiati che accarezzano la melodia, scandita poi dalla chitarra e batteria. Come ci avete rilavorato e come è venuta fuori?
Quello è il classico esempio, sai, di pezzo che ti dico, mi piace proprio da morire, e tra l'altro ti dico, le abbiamo fatte almeno 4-5 versioni diverse, ogni versione ha un suo perché, una sua forza. Questa è proprio la versione del suonato, cioè Abbiamo iniziato a farlo insieme agli altri ai nuovi venuti del gruppo, che sono per due terzi molto giovani, dei musicisti di talento di Napoli, con i quali l'intesa è stata immediata e proficua, perché naturalmente quando tu hai a che fare con giovani musicisti si aprono tutti degli universi davanti, no? Sia di comunicazione, sia di incontro, ma anche di scontro. E questo pezzo è esattamente questo, cioè è un pezzo molto suonato, quasi tendente al jazz, con queste atmosfere così un po' impalpabili, in cui poi c'è la tromba che inizia a improvvisare dall'inizio alla fine, come il sassofono che in certi punti, è una cosa proprio che ha a che vedere con la musica suonata.
Bene, e poi c'è Amo Odiare, che inizia con questa chitarra distorta fino alla cornice melodica corposa che aumenta il suo spessore, per raccontare poi l'umore nero che si fa sempre più consapevole. E ormai è talmente disincantato che non trova altra via d'uscita o possibilità di cambiamento. Come è venuta fuori?
Ma scusa, stai parlando di nero oppure di odio?
Amo odiare
è proprio un manifesto del mio pensiero politico. Io ho imparato a coltivare la mia rabbia come fosse una cicogna con in bocca un bimbo grande, come fosse una ciliegia, come fosse una cicogna con in bocca un bimbo grande. Cioè, per me da un punto di vista, io credo che uno dei più grossi problemi oggi, politicamente parlando, sia proprio il fatto che noi abbiamo smarrito il concetto di nemico, mentre il nostro nemico non ha assolutamente smarrito il concetto di nemico, cioè di noi, ha continuato a preoccuparsi per noi. E noi dobbiamo, se vogliamo ripartire da un punto, dobbiamo tornare ai fondamentali. L'odio di classe non è solamente un'idea, ma è proprio un punto di partenza solido. Se io non ho l'immagine della persona e dell'ambito del mio nemico, io non mi perderò, verrò fagocitato da questa melassa che è funzionale alla società dello spettacolo nella quale noi viviamo, in cui apparentemente non esiste il conflitto, ma il conflitto c'è. Se tu lo rimuovi come ipotesi, semplicemente ne paghi le conseguenze come sconfitto. A quel punto tanto vale avere chiaro qual è il tuo nemico e provare a costruire insieme agli altri la tua risposta. Il pezzo odio è questo, è una specie di scossa di adrenalina che cerca di fare un po' tabula rasa di tutto questo sinistrismo molle che ha funestato gli ultimi 20 anni della nostra esistenza.
Società. Ecco, e che senso ha poi, aperta da una melodia rotonda, per poi raccontare il no sense della vita, della società malata all'interno della quale ci si deve arrovellare? Insomma, il cantato è sulla stessa linea vocale, come rimanendo dentro un vortice di rassegnazione che ci ha inghiottiti. Come l'avete composta?
Che senso ha? Per esempio, questa è la quarta versione che viene pubblicata, penso, e se poi sono completamente diversi uno dall'altra, e ti dico, paradossalmente, tutte quante a me piacciono moltissimo e sono completamente diverse. Ce n'è una che è quasi reggae, un'altra che è tecno mutante, strana, e questa invece è proprio anni 80, per come li intendo io, cioè molto, molto new wave, molto deviante, sai, quei suoni, quel gusto anni 80 per non quello pop, ma quello proprio della new wave, sai, delle espressioni più deformi. A me piace molto in musica la deformità, cioè l'ottica dello specchio che altera l'immagine che si riflette dentro, no? E questa cosa in una certa musica degli anni 80 era molto presente, ed è quella sulla quale io ho avuto l'imprinting, sul quale sono cresciuto, sul quale mi sono messo in questo mondo. con stato di grazia abbiamo cercato spesso di recuperare questa dimensione, perché a parte tutto, secondo me è un sentiero che promette ancora parecchie sorprese.
Ok, ecco, poi nel finale abbiamo Children of Babylon da Guai a chi ci tocca del 94, dove eravate assieme 99 posse. Perché sì, era la giusta quella conclusione?
Quella versione non è quella con il 99, quella è una versione fatta da noi completamente. Okay. Ed è un po' diversa da quella là fatta con il 99, anche perché è più ha delle sonorità un po' più scure, il testo sta un po' più dentro, il sassofono è messo in bella evidenza, insomma ci sono delle differenze rispetto a... molto semplicemente ti dico, è diventato la colonna sonora di un pezzo che si chiama, di un film che si chiama L'Immortale, più o meno della scuola di Gomorra e Compagnia Bella, sui quali non esprimo nessun parere perché non ne ho visto nessuno né ho intenzione di vederne alcuno. C'è da dire che naturalmente quando tu prendi il ternallotto di avere un pezzo di questi nella colonna sonora, naturalmente hai una visibilità importante, che è una cosa che può aiutarti nel presentare i tuoi pezzi all'esterno, per cui abbiamo deciso di metterla come quasi come chicca, sai, come bonus track dentro al disco, anche se è stata prodotta 10 anni fa, per cui, capito?
Sì, certo. Ok, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Abbiamo registrato a Napoli nello studio di Elio, in parte nello studio di Bisca che abbiamo sopra in collina noi, e poi nelle sale di registrazione di Via Piave.
Ecco, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
No, ma sai, il problema oggi più o meno con le macchine che abbiamo e le esperienze che abbiamo, il problema vero è l'iperproduzione, cioè oggi teoricamente avendo pochi costi obbligati e tutto in mano alla tua passione, allora quando fai un disco tuo naturalmente vorresti raggiungere il meglio, il massimo, e però facendo questo, non avendo dei limiti temporali. Ti faccio l'esempio, quando il primo disco che noi abbiamo fatto negli anni 80, tu entravi dentro allo studio la mattina, stavi 3 giorni, da 8-10 ore là dentro, casomai te ne rubavi una o due, e poi era finito, basta, cioè quello che avevi fatto. Oggi io teoricamente, e purtroppo mi trovo a farlo, sono capace di stare anche centinaia e centinaia di ore su un pezzo, capito?
Sì, certo.
Ho capito nel tempo che però questa cosa non paga,
no,
perché poi a un certo punto l'iperproduzione è come se un po' svilisse un po' la musica. Per cui quello che abbiamo cercato di fare è cercare di pigliarci il meglio per quanto riguarda gli accorgimenti tecnici di questo sistema di produzione, ma poi le registrazioni per esempio sono state in buona parte in contemporanea, basso, batteria e chitarra, poi abbiamo fatto poche sovraincisioni, avremmo voluto fare ancora di più in questo senso di suonato, però poi uno deve sempre confrontarsi col tempo che ha a disposizione, perché anche l'altro modo produttivo richiede comunque una disponibilità di diverso tipo, ma comunque abbastanza impegnativa, specialmente per musicisti che sono continuamente obbligati a stare in giro a suonare.
Certo. E chi ha curato la copertina del disco e com'è andata?
E quello è un'altra delle mie passioni, il disegno e l'animazione, i video, per non farmi mancare niente. E poi l'impaginazione della copertina l'ha fatta, aspetta che io con i nomi sono proprio un... il disegno di copertina l'ho fatto io. L'idea è così come l'idea del video, del primo video che abbiamo fatto, che era nero. La copertina, aspetta, sveglia, Patrizio. Okay. Sveglia, lo conosco da 30 anni, perché è bravissimo Patrizio Sveglia, è un grafico eccezionale. E lui poi ha preso questa immagine e ha costruito il progetto della copertina.
Certo. E dal vivo come presentate insomma il disco, con quante varianti?
Guarda, noi abbiamo pagato un prezzo purtroppo nel momento in cui stavamo incominciando a portare un po' in giro lo spettacolo, è esploso la chiusura per cui la cosa si è un po' fermata. Noi avevamo scelto come formula, avevamo due versioni, una in trio molto agile, che poteva andare a suonare anche nei locali più piccoli, perché naturalmente aveva meno problemi di strumentazione, di musicisti, eccetera, eccetera, e poi la versione piena, 5 o 6 musicisti, e nelle situazioni più grosse, sai, con budget più alti, perché naturalmente tutta l'organizzazione è completamente diversa. È partita la prima fase in modo, devo dire la verità, anche lusinghiero, perché la Formula 3 è molto strana, molto insolita, ma molto efficace, perché batteria, sassofono e chitarra è una cosa molto strana, ma che a me piace molto, perché mi dà molta libertà, molta possibilità di improvvisare, eccetera. È iniziato a funzionare ben bene, quando poi a un certo punto la socialità si è bloccata completamente, i locali hanno chiuso la programmazione. E adesso piano piano stiamo cercando di ripiare, ma ti dico la verità, non sono ancora, perché il concetto di musica, specialmente poi una musica come la nostra, diciamo di derivazione rock, eccetera, vive di vicinanza, non di lontananza.
Eh sì.
È una contraddizione insanabile. Mi sentirei male se questa cosa fosse desse origine a problemi fisici per il pubblico. Ma per questa cosa, da un'altra parte, non mi fa piacere suonare con la gente distante o ferma o controllata, è abbastanza imbarazzante.
Ok, come è avvenuta la collaborazione con Soundfly, che ha pubblicato l'album?
Ma sai, un po' a Napoli ci si conosce tutti, perché Soundfly fa un lavoro molto artigianale, molto dedicato alla musica napoletana di un certo tipo, eccetera, eccetera. E qui era Bruno, poi aveva un rapporto con un nostro vecchio manager che ci ha seguito fino a una decina di anni fa, per cui attraverso lui ci siamo incontrati, abbiamo fatto sentire delle cose, i primi provini, e siamo partiti alla grande proprio.
Bene, bene. Allora, per avere l'album, insomma, cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare i contatti?
Credo che sia distribuito dalla... è distribuito, non mi chiede, io per i nomi sono proprio...
Self.
Brava, esattamente. Sì, sì. Lo sai meglio. La Self lo distribuisce. Ed è un gran bel disco. Oppure sulle piattaforme, come si dice adesso, sulle piattaforme digitali, che lo distribuiscono più o meno tutte.
Okay.
Che poi io non ho mai capito, il mondo delle piattaforme digitali mi è ancora ignoto, non so come funziona, non so le dinamiche che lo muovono.
Va bene, sì, ok, sì, quindi il disco comunque si trova, speriamo che comunque ricominciate a suonare dal vivo, che è poi la cosa migliore, e insomma io ti auguro tanta buona musica ancora. Adesso avete delle tracce nuove da parte?
Ma adesso ci sta, come impegno psicologico c'è il 23 novembre, che è praticamente i 40 anni della nascita di Bisca.
Ah,
e per questo bene. Anniversario vorrei fare qualcosa di importante, se ci riesco.
Bene, bene, sì, dai, speriamo di sì, te lo auguro. E allora un grande abbraccio e buona musica ancora.
Ok, ciao.
Ciao, alla prossima, ciao. Ciao.
Si rompe il cielo in ogni momento, diventare strumento delle altrui parole,
Sono anche laureato, so volare e planare, so centrare un bersaglio, giuro, da 10.000 metri d'altezza, come una carezza precisa che farà brividire. Faccio da me comando, giuro, e ne sono fiero. Faccio da me comando, giuro, e ne sono fiero. C'è chi dice che la mia è solo ottusa dedizione. È criminale, superficialità, ma io non credo, faccio sempre solo il mio dovere, il mio dovere, non ho bisogno di niente, ho già tutto quello che mi serve, ogni cosa, non ho bisogno di niente, ho già tutto quello. Faccio evoluzioni, giuro, come macchine volanti, esprimo la potenza, giuro, della mia nazione. Ho un discreto bagaglio, giuro, di verifiche sul campo, di esperienze e convinzioni, ed agisco in conseguenza. C'è qualcuno che dice, giuro, che io sia un assassino, che io sia un assassino, con le ali laser di David. Ma non credo che sia giusto, io difendo solo il muro, i coloni e la pace, ed anche i palestinesi. I palestinesi vanno difesi da se stessi, se stessi. I palestinesi vanno difesi da se stessi, se stessi. Non ho bisogno di niente.
L'ultimo volo fu quello più alto, oltre le nuvole, oltre lo spazio.